SBS Italian.
Ma apriamo lo sport invece da un'impresa, quella del kenyota Eliud Kipchoge, che a Berlino ha stabilito il nuovo record del mondo nella maratona. Il corridore degli altopiani ha concluso il 42 km e 195 metri del percorso nel tempo record di 2 ore e 1 minuto e 40 secondi, polverizzando di 1 minuto e 17 secondi il precedente primato che apparteneva al connazionale Kimmet, che lo aveva stabilito sempre a Berlino 4 anni fa, e avvicinando il muro delle 2 ore. Di questa impresa storica abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con l'esperto di atletica della Gazzetta dello Sport, Andrea Bongiovanni, che ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Ma io credo che l'impresa compiuta da Kipchoge a Berlino sulle strade di una maratona da sempre velocissima veramente spalanchi al futuro nello sport, ma forse addirittura in campi anche più allargati, diversi, perché per la prima volta siamo veramente vicini alla possibilità che l'uomo riesca a correre questa distanza così raccontata, così famosa, così simbolica, vicino addirittura sotto le 2 ore. E questo è chiaramente un traguardo a cui da sempre si ambisce, che per la prima volta può diventare quasi concreto. Il passo da compiere è ancora molto lungo, perché mancano circa 100 secondi che in una gara di 2 ore, in una gara di atletica, è ovviamente un'enormità. Detto questo, però, il progresso compiuto oggi da Kipchoge non solo è tale da poter giustificare l'idea che si possa arrivare un giorno a questo limite, ma addirittura che si possa arrivare in tempi anche relativamente brevi. Potrebbe essere lo stesso keniano, per esempio, a tentare in maniera definitiva l'assalto al muro. Anche perché se non dovesse essere lui, diciamo che in questa generazione è difficile pensare ad altri che possano invece riuscirci, perché è lui il fenomeno del momento, il fenomeno degli ultimi anni, campione olimpico, capace addirittura di vincere 10 di 11 gare disputate sulla distanza. Quindi diciamo che nel giro delle prossime 2 stagioni a lui il compito di provare nuovamente a ritoccare il primato, e quindi di togliere un altro bel po' di secondi, un altro bel po' di strada a questo avveniristico record, e veramente di provare ad arrivare per la prima volta intorno alle 2 ore.
Senti Andrea, di tutto quello che ha fatto Kipchoge a Berlino, cos'è la cosa che davvero più ti impressiona? Il fatto che abbia ritoccato il record precedente di così tanto, il fatto che sia un uomo che a 33 anni abbia corso soltanto 11 maratone vincendone 10, o il fatto che in pratica dopo il 25esimo chilometro non ci fossero più lepri, quindi abbia fatto davvero tutto da solo?
Ma probabilmente tutto l'insieme delle cose che hai citato, ma soprattutto direi, come sempre quando lui è in gara, la facilità di azione. La sua tecnica di corsa è strabiliante, leggerissima, è facile, è proprio una cosa naturale, cioè non c'è il minimo sforzo nel suo andare avanti, nel suo incedere, e questa è la cosa direi più bella che gli appartiene, nel senso che è tutto così leggero, così morbido, con questo compasso molto ampio, il richiamo dei talloni altissimi che addirittura sembra quasi un corridore da pista. Direi che tutto l'insieme di queste cose, il suo sorriso durante la corsa e addirittura dopo il traguardo, quando si è visto che è arrivato in condizioni di estrema freschezza, tutto l'insieme di questo, dicevo, fanno sì che Kipchoge sia veramente uno spettacolo da ammirare, da osservare e, come dire, da usare come riferimento per le generazioni future.
E questo che abbiamo appena ascoltato era il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Bongiovanni, del record di Kipchoge a Berlino. Ha stabilito il nuovo record del mondo della maratona e ci stiamo avvicinando alla soglia delle 2 ore, un momento storico. Noi, lasciando da parte l'atletica, per passare alla Formula 1 e parlare del successo di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Singapore, conquistando la gara di Marina Bay, dove ha preceduto Verstappen e Vettel, il britannico della Mercedes ha messo una seria ipoteca sul titolo iridato. A 6 corse dalla fine del mondiale, infatti, Hamilton ha 281 punti, 40 in più di Sebastian Vettel. Il weekend del tedesco della Ferrari è iniziato con un piccolo incidente nelle prove del venerdì e si è concluso con una gara incolore. Nonostante abbia per lunghi tratti della stagione dato l'impressione di essere superiore a Hamilton, Vettel sembra adesso demoralizzato in vista del rush finale, come ci ha raccontato l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, che ascoltiamo sempre al microfono di Dario Castaldo.
Ma la Ferrari ha pagato sostanzialmente la qualifica con il suo uomo ovviamente di punta, con Sebastian Vettel. Forse quello che hai citato tu, quel bacio al muro, ha condizionato il proseguo del fine settimana, cioè il momento topico, il momento in cui bisognava veramente sfiorare i muri per andare a strappare la pola a Hamilton, Vettel inconsciamente ha alzato leggermente il piede. E lì chiaramente, cioè lì su una pista dove è difficile superare, partire anche seppure solo in seconda fila è già un handicap. In gara la Ferrari le ha provate tutte, nel senso che hanno cercato di fare l'undercut, cioè di fermarsi prima e di provare in questo modo a passare Hamilton ai box, montando tra l'altro delle gomme ultra soft, non ha funzionato e da quel momento in poi la gara di Vettel è finita, anche perché si è ritrovato di nuovo dietro Verstappen, che Sebastian aveva superato brillantemente al primo giro. Sembra quasi un Vettel sfiduciato, questo forse è l'aspetto peggiore che ci lascia questo Gran Premio, perché i punti persi sono 10, siamo a meno 40, ma soprattutto, quando ne restano ancora 150 da segnare, ma soprattutto c'è appunto questa differenza di umore, se vogliamo. Da una parte c'è un Hamilton che a ogni gara acquisisce sempre maggiore sicurezza, come se ne avesse bisogno, considerato il personaggio al quale ci stiamo riferendo, e dall'altra un Vettel che invece ne perde, sembra sempre meno, come dire, meno a suo agio in questa situazione.
Effettivamente è sembrato un po' questo Gran Premio di Singapore dal punto di vista dell'andamento emotivo, figlio delle ultime quattro gare, tre delle quali vinte da Hamilton prima ancora del successo in Asia. Ecco, proprio commentando questo successo, c'è chi dice che sia frutto della demoralizzazione nella quale Vettel è caduto per il fatto di non aver sfruttato il vantaggio della Ferrari. Qualcun altro sostiene invece a Singapore Hamilton abbia dimostrato che il pilota ancora superiore, ancora più importante della macchina. Tra queste due ricostruzioni non necessariamente incompatibili, tu per quale propendi?
Ma indubbiamente Hamilton ha dimostrato a Singapore, ma l'aveva dimostrato se vogliamo anche a Monza, che il pilota, almeno quando le macchine sono in condizioni simili, fa ancora la differenza. È chiaro che un Alonso che guida una McLaren, cioè una macchina davvero distante nelle prestazioni rispetto a una Ferrari o una Mercedes, non può fare altrettanto, pur essendo un grandissimo pilota, e lo ha dimostrato proprio a Singapore con un eccellente settimo posto. D'altro canto sì, ci può stare che Vettel sia anche un po' demoralizzato, perché sente di aver sprecato delle occasioni d'oro per restare lì attaccato a Hamilton, addirittura davanti. Quindi insomma, come dicevi tu, forse è un po' anche un mix, non è detto che una cosa escluda l'altra, ecco.
E a questo punto, a proposito di Hamilton, dicevamo 40 punti, 6 gare al termine del campionato, ha la Ferrari la possibilità di colmare questo gap, in particolare Vettel?
Ma i punti in palio sono ancora 150, la Ferrari che si è vista a Monza e se vogliamo fino alle qualifiche di Singapore, non dimentichiamoci che nel Libere 3 aveva mezzo secondo di vantaggio sugli avversari, diciamo consente di guardare con prudente ottimismo al proseguo del campionato, ma è anche vero che a furia di perdere occasioni poi appunto magari lo stesso team perde anche fiducia. La sensazione è anche che la Mercedes abbia imparato a gestire meglio le gomme, e lo ha dimostrato se non a Monza, perché mancava il confronto diretto con Vettel, ma sicuramente dimostrato a Singapore, dove anche la Red Bull era temibile, perché sapevamo che su questa pista potevano riemergere, però appunto Hamilton non ha mai visto la propria vittoria in discussione.
A questo punto, parlando in prospettiva, un Hamilton che dovesse vincere il suo quinto campionato del mondo e quindi staccare tra gli altri Vettel, in più in generale la concorrenza, e presentarsi assieme a Manuel Fangio alle spalle di Michael Schumacher, vedrebbe rivisti i giudizi sul suo conto da parte di tutti gli addetti ai lavori?
Ma lui ormai è uno dei grandissimi, insomma i numeri sono dalla sua parte. Sabato ha colto la 79esima pole position, già un record assoluto, in gare a quota 69, ricordiamoci che Michael Schumacher è a quota 91, non è così distante se vogliamo. anche a titolo mondiale dovesse vincere il quinto titolo, poi con altri due successi eguaglierebbe appunto un primato che sembrava ineguagliabile chissà per quanti anni. E poi c'è tutto l'aspetto, diciamo, del personaggio. Sappiamo bene che è un uomo che va oltre le piste, Hamilton, no? la moda, la musica, lo show, gli amici VIP, insomma, è già un personaggio che, come dire, travalica dello sport, ecco, uno dei grandissimi anche in questo senso.
E questa era il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Noi ricordiamo innanzitutto che è stato intervistato da Dario Castaldo, ma anche l'ordine d'arrivo a Singapore: naturalmente primo Hamilton, seguito da Verstappen, al terzo posto Sebastian Vettel, al sesto posto Daniel Ricciardo, l'italo-australiano su Red Bull. Hamilton sempre più leader nel mondiale di Formula 1, il britannico sale ad un tondo più 40 su Vettel. Alonso invece si rilancia nell'accesa battaglia per il settimo posto, il primo alle spalle dei sei piloti dei top team. Hamilton 281 punti, Sebastian Vettel 241, poi Raikkonen 174, Valtteri Bottas 171, poi Verstappen e Ricciardo. La Mercedes invece allunga ancora nel mondiale costruttori, ora può contare su 37 punti di margine sulla Ferrari. La Renault allunga ancora sulla Haas, mentre la McLaren allontana la rimontante Force India, rimasta a secco così come la scuderia americana. Quindi Mercedes 452, Ferrari 415 e poi Red Bull 274. È arrivato il momento di parlare di calcio, perché dopo la pausa delle nazionali è tornata la Serie A. Innanzitutto, prima di introdurre il nostro Cicerone nella quarta giornata di campionato, guardiamo i risultati. Le tre partite di sabato: a Milano Parma batte Inter 1-0, Napoli Fiorentina 1-0, a Frosinone Sampdoria batte Frosinone 5-0, e poi quelle di domenica: Roma Chievo Verona 2-2, Genoa Bologna 1-0, Juventus Sassuolo 2-1, Udinese Torino 1-1, e poi i posticipi serali: a Empoli Lazio batte Empoli 1-0, Cagliari Milan 1-1. E allora diamo il benvenuto a Dario Castaldo, che è arrivato negli studi. Ciao Dario.
Ciao a te Carlo, un saluto a tutti.
Allora, primissima cosa, doppietta di Cristiano Ronaldo. Ce l'ha fatta finalmente, doppietta che consente alla Juventus di rimanere a punteggio pieno. Il primo gol è il famoso "questo lo segnavo anch'io", dopo uno dei più disperati tentativi della storia del calcio di fare un'autorete, purtroppo mancato.
Sì, tant'è che è diventato il titolo del TG1 in Italia: si sblocca Cristiano Ronaldo, perché ci sono voluti ben 320 minuti per vedere CR7 nel tabellino dei marcatori della Serie A. E come accennavi tu, il primo gol non sarà certo di quelli che spopoleranno su YouTube, se non proprio per il fatto che è una pietra miliare nel nostro campionato. Juventus che era impegnata in casa contro il Sassuolo, che ha rispettato il pronostico, un 2-1 forse un po' più ampio di quel che dica il risultato. Juventus che sembra ancora in fase di rodaggio, che ha sfruttato al massimo un calendario finora favorevole, che continuerà ad essere favorevole anche dopo l'impegno in Champions League contro il Valencia, perché i sette volte campioni d'Italia, consecutivamente parlando, affrontano prima il Frosinone e poi il Bologna. Ma insomma, Allegri, date tutte queste premesse, ha provato qualche esperimento con Emre Can dal primo minuto, con tutta la batteria offensiva schierata dall'inizio, quindi Mandzukic oltre a Cristiano Ronaldo, Dybala e Douglas Costa, che alla fine sarà anche il protagonista negativo della partita dello Stadium, come detto decisa da due reti nella ripresa di Cristiano Ronaldo. Il primo un tap-in facile dopo che il palo aveva impedito a Ferrari la autosegnatura all'Allianz Stadium,
diciamo,
di Torino.
La goffa autorete.
Sì, si era piegato proprio nel tentativo forse di servire il portiere, forse di metterla in calcio d'angolo, forse proprio di fare autorete, invece aveva colpito il palo. Cristiano Ronaldo, che un gol quasi altrettanto semplice lo aveva fallito nel precedente impegno interno, invece lì non ha potuto far altro che insaccare alle spalle di Consigli. E poi Cristiano Ronaldo, che in contropiede di sinistra ha fatto 2-0 nel finale. Bonucci si è fatto sorprendere da Babacar, che di testa ha segnato la rete del 2-1 prima che Douglas Costa venisse preso da una raptus, testata, gomitata, sputo all'indirizzo di Di Francesco, con l'intervento del VAR rosso per l'esterno della Juventus, che sicuramente verrà squalificato dal giudice sportivo, potrebbe essere la stessa società a decidere una penalizzazione ulteriore per Douglas Costa. Infatti la domanda a questo punto è: giocherà o meno contro il Valencia, visto che per un po' dovrà rimanere a riposo in campionato? Ma intanto consentimi questa parentesi multilingue: Cristiano Ronaldo in un mix di spagnolo, portoghese e una o due parole di italiano ai microfoni di Sky Sport, in quanto man of the match si è dovuto prestare. Ascoltiamo che cosa ha detto.
Sì, molto contento. Fu un partito molto ben disputato. Sassuolo giocò molto bene, però ha che dar merito a noi. Giocavamo molto bene, intensos, abbiamo molte occasioni e ovviamente che sto contento per marcare i miei primi gol e già stavo con ganas.
Sembra quel personaggio del nome della rosa che mischiava sei lingue contemporaneamente.
Aveva tanta fame, aveva tanta voglia. Finalmente Cristiano Ronaldo ce l'ha fatta ad entrare nel tabellino dei marcatori di Serie A, in questo caso addirittura decidendo con una doppietta la sfida tra Juventus e Sassuolo, nel corso della quale, come detto, alla fine la controcopertina è finita per Douglas Costa. Allora ascoltiamo che cosa ha detto il tecnico bianconero Allegri su questo raptus che ha portato all'espulsione del giocatore bianconero.
No, è inaccettabile. Il ragazzo lo sa, perché il ragazzo è un bravo ragazzo, però sicuramente ora salterà delle partite e quindi fa un danno soprattutto ai compagni. Poi era un momento che bisognava gestire meglio la palla senza fare troppi dribbling e cose, e lui è cascato nel primo fallo sotto la tribuna, dove magari forse era fallo e non è stato fischiato. Ha avuto una reazione sbagliata.
Reazione sbagliata, come hai detto tu prima, non si è fatto mancare niente tra scalciate, gomitate e sputi, e poi è stato beccato dal VAR ed espulso. Senti, chiusa la parentesi Juventus, alle sue spalle c'è, come negli ultimi campionati, il Napoli, che ha archiviato la sconfitta di Genova contro la Sampdoria, anche se questa squadra di Ancelotti, nonostante la vittoria, non impressiona certo come quella di Sarri. Sarri, tra parentesi, che sta dominando in Inghilterra.
Sì, con il Chelsea qualcuno ha provato un'analogia un po' forte, dicendo che questo Napoli sembra una società che è passata dalla dittatura alla democrazia e quindi in quanto tale improvvisamente, insomma, vede tutti più contenti perché più liberi, però anche improvvisamente meno efficienza perché manca l'uomo forte al comando.
E poi vedremo, non oso immaginare chi l'ha detta questa.
Ascolteremo in che senso l'uomo al comando forse non trasmette proprio il polso che trasmetteva Sarri. Parliamo di Carlo Ancelotti, ma sì, insomma, il Napoli era opposto a una Fiorentina che era in gran forma, due vittorie nelle prime due partite. Ha provato a cambiare qualche cosa Ancelotti, schierando Mertens al centro dell'attacco dal primo minuto, è subentrato a partita in corso Milik, la partita l'ha risolta nella ripresa Lorenzo Insigne con un colpo di destro dopo che l'aveva provate tutte, di sinistro, di testa, l'esterno numero 24 del Napoli. Si è comportato bene Zielinski, ancora qualche perplessità per Hamsik nel ruolo di cabina di regia. Ha impressionato positivamente la Fiorentina, che ha avuto le sue chance soprattutto con Federico Chiesa. Alla fine però il risultato di 1-0 in favore dei partenopei è corretto. In conferenza stampa hanno chiesto a Carlo Ancelotti conto appunto su questo Napoli che ha cambiato pelle, che è meno brillante. In pratica gli hanno detto: i dati ufficiali riportano di una squadra che è quella che corre di meno in Serie A. Insomma, gli hanno chiesto se fosse una questione di preparazione atletica, di prospettiva, insomma, di centellinare le forze, di modulo tattico. Ascoltiamo che cosa ha risposto Carlo Ancelotti con una gaffa, con un lapsus non da poco.
Non è la fine del mondo, siamo all'inizio del campionato, come ho detto abbiamo avuto tempo per analizzarlo e tutto quanto, tutti gli aspetti, tecnico, tattico, fisico. Anche lì si dovrebbe aprire una parentesi dei dati fisici che, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano, perché, insomma, ho letto che il Milan sarebbe la squadra che corre di meno, la distanza totale è inferiore alle altre squadre. Allora, nell'analisi che abbiamo fatto delle tre partite,
il Napoli, non il Milan forse, bella come gaffa, hai detto il Milan, sì, se no non si capisce.
Sono messo male allora.
Insomma, il cuore di Carletto è rimasto a Milanello, questo è un po' un classico. Senti,
va per i 60, il ragazzo ha allenato Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Monaco, è chiaro che poi un po' ti confondi.
Qual è che era?
Dov'è,
insomma,
che siamo adesso? È dovuto intervenire l'addetto stampa del Napoli per ricordargli su quale panchina sedesse,
esatto,
attualmente.
Carletto, sei sotto il Vesuvio.
Quasi sessantenne Carlo Ancelotti.
Allora, senti, se il Napoli ha tenuto il ritmo della Juventus a stento, non si può dire lo stesso per le altre candidate eliminati alla Champions League. La Roma e le milanesi escono letteralmente con le ossa rotte da questa quarta giornata.
Sì, il Milan forse meno delle altre, però sicuramente esce con le ossa rotte l'Inter, che ha subito la seconda battuta d'arresto di questo inizio di campionato. Ha perso in casa contro il Parma, che sulla carta è una delle candidate alla lotta a salvezza. Tra l'altro l'Inter non aveva neanche grossi problemi di formazione, nonostante appunto si avvicini anche per i nerazzurri il debutto in Champions League contro il Tottenham. Ha scelto Spalletti all'inizio di tenere fuori Icardi, mettendo Keita al centro dell'attacco. L'Inter ha un po' pagato questo, ha costruito nonostante tutto la formazione milanese, ha pagato due episodi, soprattutto un gran destro dell'esterno difensivo del Parma, Di Marco, tra l'altro proprio di scuola interista. Di Marco è entrato al primo minuto del secondo tempo al posto di Gobbi, e poi anche una decisione molto contestata del direttore di gara, che non ha consultato il VAR in una circostanza che avrebbe potuto portare a un calcio di rigore per l'Inter. Ascoltiamo alla fine la valutazione di Luciano Spalletti.
C'era da vincere la partita prima di tutto, ma c'era anche da fare dei ragionamenti. Poi non è successo, perché quando le cose ti girano contro ti arrivano anche quelle più improbabili.
Anche quelle più improbabili, con vittoria annessa. Spalletti che poi ha detto, valutando questo episodio, rigore nettissimo non dato alla Juventus.
E neanche all'Inter.
Sono come Ancelotti. Però io non ho allenato così tanto, ecco,
esatto, all'Inter. Quindi sei meno giustificato di Carletto. E l'Inter, insomma, che ferma quota 4 punti dopo 4 partite, ha fatto appena meglio dei nerazzurri la Roma, che giocava in casa contro il Chievo penalizzato di 3 punti in settimana. I giallorossi dopo mezz'ora erano già avanti 2-0 nel punteggio, con una bella volée di El Shaarawy e con un destro rasoterra di Brian Cristante, ex Talentino, al primo gol in maglia giallorossa. Sembrava archiviata la pratica clivense, invece al settimo della ripresa un gran sinistro a giro da fuori area di Birsa ha riaperto la contesa. A quel punto la Roma ha abbassato il baricentro, si è un po' sfilacciata, i cambi di Di Francesco non hanno aiutato con l'inserimento di De Rossi e il cambio di modulo, e alla fine all'83esimo è arrivato il pareggio del Chievo con Stepinski, Chievo che nel finale avrebbe addirittura potuto vincere. La Roma è stata salvata dal portiere svedese Olsen. Su questo 2-2, più in generale su un inizio di campionato molto ostentato, ascoltiamo le parole del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco.
Prendiamo gol con troppa facilità, anche concedendo pochino il secondo tempo, niente, qualche tiro dalla distanza, l'occasione è quella lì, dopo loro hanno fatto gol su un cross da noi ribattuto male. La squadra si era, secondo me, disimpegnata molto meglio, anche mettendo i due mediani abbiamo tolto un po' le loro linee di passaggio, specialmente con i due tre quarti che qualche difficoltà ci avevano creata. E sai, quando è una partita che sembra che sia in controllo, il difetto più grande che puoi avere è non pensare di andare a chiuderla, e questo noi nella gestione poi non siamo stati bravi come in altre occasioni, come è successo anche a Milano.
Quindi Roma fermata dal Chievo in casa, già a meno 7 dalla Juventus dopo 4 giornate, a meno 8 l'Inter e a meno 8 anche il Milan, che se non altro ha una partita in meno e soprattutto si è salvato, perché ha pareggiato in rimonta a Cagliari, ha segnato sbloccandosi finalmente Gonzalo Higuaín. Allora, sulla rete del Pipita, sull'importanza di avere un centravanti da 20 gol, ascoltiamo il neo dirigente rossonero Paolo Maldini.
Sì, beh, ma questa è la storia ciclica della nostra squadra e anche di tutte le squadre che hanno giocato ad alto livello nel campionato italiano. Quindi il bomber da 20 gol noi l'abbiamo sempre avuto, e quindi siamo contenti di avere Gonzalo, che oggi si è sbloccato.
Questo era Paolo Maldini. Ricordiamo la classifica: in testa la Juventus con 12 punti, Napoli segue con 9, Sassuolo 7, Sampdoria e Fiorentina, Spal, Genoa e Lazio 5 punti, in coda Bologna e Frosinone con 1 punto, Chievo Verona con meno 1. Sono le 9.52 della Costa Est, parliamo adesso ancora di sport in conclusione e ridiamo il benvenuto nei nostri studi a Dario Castaldo. Eccoti qua.
E io vi ridò il buongiorno e il ben ritrovati.
Allora, noi abbiamo parlato nella prima ora delle big della Serie A, concentrandoci sul successo della Juventus, la vittoria del Napoli, i pareggi di Roma e Milan. Noi però vogliamo sempre parlare di palla, ma ovale, visto che tra due settimane il Victoria si celebra addirittura una public holiday, una invenzione recente, visto che si disputerà la grand final dell'AFL. Allora, dici tutto su questa finale.
Si disputerà il 29 settembre all'MCG, siamo al livello di semifinali, che vengono chiamate preliminary finals, per insomma rendere
per darti
più...
un po' l'idea di essere arrivato nelle finali.
Sei proprio arrivato al dunque. E verranno disputate nel prossimo fine settimana, venerdì, Richmond Collingwood all'MCG di Melbourne con inizio alle 19:50, sabato invece a Perth la seconda, chiamiamola semifinale, quella tra West Coast e Melbourne, insomma, che è la squadra giunta a questo punto un po' a sorpresa. Intanto sulla prima semifinale, i Tigers sono i campioni in carica, sono opposti alla squadra che probabilmente ha più seguito in tutta la AFL, che è quindi la più amata e allo stesso tempo la più odiata, cioè Collingwood
la
che
Juventus dell'AFL, diciamolo.
E anche cromaticamente parlando sono la squadra con più finali all'attivo, ben 41, vengono però da un quinquennio particolarmente negativo, non vincono il campionato dal 2010, l'ultima grand final l'hanno disputata nel 2011. I Magpies hanno superato i Giants per 69-59. I due club, cioè Richmond Tigers e Collingwood, hanno 180.000 abbonati soltanto. Questo ha fatto sì che ben prima della fine della partita tra Collingwood e Great Western Sydney ci fossero già file ai botteghini, perché gli abbonati devono comunque mettersi in lista d'attesa per sperare di ottenere i biglietti. L'MCG è grande, ma non c'è spazio neanche per gli abbonati di tutte e due le squadre, figuriamoci per i tifosi.
Fa poco meno di 100.000 spettatori.
Appena più capienza ufficiale.
Insomma, non piccolissimo.
No, però non c'è spazio neanche per gli abbonati, figuriamoci per tutti gli appassionati, e ce ne sono ovviamente tanti. I Tigers si sono aggiudicati gli ultimi 4 scontri diretti contro Collingwood, quest'anno si sono affrontate nella regular season 2 volte le squadre, e ha sempre vinto Richmond di una trentina di punti, quindi Tigers significativamente favoriti rispetto a Collingwood nella prima semifinale, altrettanto favoriti possiamo dire West Coast nella seconda contro Demons, che nell'ultimo quindicennio erano stati abituati a sonore batoste. Ci fu una clamorosa sconfitta di 186 punti nel 2011 contro Geelong, che in questo lasso di tempo per 3 volte consecutive hanno concluso la stagione all'ultimo posto e finirono per questo anche sotto indagine, perché arrivare ultimi in classifica significa anche a garantirsi il draft migliore, la scelta dei giovani giocatori migliori. Un
po' il termine tecnico si chiama tanking.
Esatto, e quindi loro finirono sotto indagine per questo motivo. Improvvisamente dall'anno scorso a quest'anno le cose sono cambiate. Melbourne, che dunque grazie al successo per 104-71 su Hawthorn si è garantita la possibilità di andare a Perth per sfidare West Coast, che erano giunti secondi al termine della regular season. Quindi l'obiettivo per i Demons è raggiungere la prima finale da 18 anni a questa parte. L'ultimo successo di Melbourne risale addirittura al 1964. E allora ascoltiamo al riguardo le parole del coach di Melbourne, Simon Goodwin.
Well, look, I certainly think we're in the midst of our supporters really getting in behind our footy team and giving us great belief and inspiring us to new heights. You know, you can see the joy that our supporters are getting from this journey. And they do, they inspire us. You know, they're like another player out there. So now we want to get them all over to Perth if we can.
Insomma, la speranza del coach dei Demons è che addirittura i tifosi di Melbourne seguano la squadra fino a Perth per sostenerli nella preliminary finals in programma sabato prossimo contro West Coast. Restando in tema di palloni ovali, i Wallabies, la nazionale australiana di rugby, sono stati sconfitti dall'Argentina a Gold Coast. I Pumas hanno vinto per 23-19, superando l'Australia per la prima volta dal 1983.
Congratulazioni allora ai Pumas. Noi concludiamo con il ciclismo, visto che è terminata la Vuelta di Spagna. In tono minore è stata vinta dal britannico Yates.
Sì, la vera notizia è proprio questa, cioè che con il successo di Yates sono stati tutti i britannici vincitori delle grandi corse a tappe in questo 2018. Chris Froome a maggio ha conquistato il Giro d'Italia, Geraint Thomas ha portato la maglia gialla a Parigi vincendo così il Tour de France, e alla lista si è aggiunto il 26enne Yates. Ascoltiamo la sua soddisfazione dopo la vittoria.
Yeah, finally, I think it's still sinking in. No, incredibly proud. Incredibly proud of the team also. They carried me for this entire 3 weeks. First grand tour for the team. Yeah, just unbelievable.
Insomma, Yates che anche
molto
sottolineato...
British poi come sì, incredibile.
Sì,
sono
aveva il fiatone, ma chissà perché aveva il fiatone. In genere l'ultima tappa è una passerella, soprattutto per chi è già sicuro del successo. Yates ha sottolineato l'importanza del suo team, difendeva i colori della Mitchelton Scott, che è una squadra australiana. Alle sue spalle nella classifica generale è finito lo spagnolo Mas a 1 minuto e 46, terzo il colombiano Lopez a 2.04. L'ultima tappa è stata vinta in volata dall'azzurro Elia Viviani, che è, dunque, ha tagliato per primo il traguardo di Madrid. Per lui 3 tappe in questa corsa spagnola, anche se la maglia a punti è stata comunque vinta da Valverde, quinto nella classifica generale. Tra gli italiani il migliore è stato Brambilla, 16esimo. Tra gli azzurri più attesi Aru, soltanto 23esimo, addirittura 59esimo Nibali, per il quale però questa Vuelta di Spagna era soprattutto un test per vedere se aveva recuperato dopo l'infortunio e l'operazione seguita al Tour de France, soprattutto in vista del campionato del mondo di Innsbruck.
Ti concedo 10 secondi soltanto per una battuta finale sul tennis. Insomma, Coppa Davis, una lacrimuccia, è finita. Cioè, no, finirà
è...
però
finirà
come
formula,
la conosciamo.
Finirà questa formula e soprattutto chi ha avuto l'opportunità di seguire la semifinale tra Croazia e Stati Uniti rimpiangerà questa formula particolarmente epica. Croazia che ha vinto alla fine 3-2 scongiurando la rimonta stelle e strisce. Dunque la finale della Coppa Davis sarà la stessa dei mondiali di calcio tra Francia e Croazia.
E chi segnerà? Non lo sapremo.
Mbappé
forse. Allora, grazie Dario, un grazie anche a tutta la redazione per aver contribuito al programma di questa mattina.
Dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.